subito dopo la celebrazione posso chiedere al Papa di poter ammettere i miei genitori. Si è parlato della misericordia, si è parlato della Sicilia, devi iniziare una casa della misericordia, la piccola casa della misericordia. Io ho detto, ma Santo Padre, io non ho mai fatto esperienza di volontariato, mai avevo fatto questa esperienza diretta. Dice, non ti preoccupare, tu occupati delle miserie dell'uomo, la misericordia si occuperà di te.
Papa Francesco ha un legame particolare con Don Pasqualino di Dio, che avete appena ascoltato, e con la sua piccola casa della misericordia di Gela, un progetto nato nel 2013, proprio l'anno dell'elezione di Jorge Mario Bergoglio a Sommo Pontefice. Mense per i poveri, progetti per i carcerati, servizi di mediazione familiare, un centro capace di avere un impatto rilevante in un territorio difficile, anche perché può vantare un appoggio diretto ed esplicito dal Santo Padre. Quindi nessuno si stupisce se il 6 novembre 2023, in occasione del 10° anniversario, Francesco riceve in Vaticano una delegazione della piccola Casa della Misericordia di Gela, che ricade sotto la diocesi di Piazza Armerina. L'inizio del messaggio del Papa però è sorprendente per i partecipanti e per chi capisce i sottintesi. Cito dalla versione ufficiale pubblicata sul sito del Vaticano. Sono contento di incontrarvi in occasione del 25° anniversario della Fraternità Apostolica della Misericordia e nel 10° della piccola Casa della Misericordia di Gela. Saluto il Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Bravo questo Vescovo, bravo! È stato perseguitato, calunniato e lui fermo sempre. Giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina per salutarlo. È un bravo vescovo. Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina dal 27 febbraio 2014, è lì presente quando il Papa gli dedica quelle parole così impegnative. Perché è proprio lui uno dei protagonisti della storia che stiamo raccontando in questo podcast, La Confessione. È lui il vescovo che ha fatto di tutto per aiutare Don Giuseppe Rugolo, il suo prete di Enna, accusato e poi condannato per abusi sessuali su minori. Nel 2020, in un incontro registrato da Don Rugolo di nascosto, Monsignor Gisana gli spiegava che le accuse di abusi su un giovane parrocchiano, Antonio Messina, che aveva poi trovato il coraggio di denunciare, erano solo una prova imposta da Dio nel suo percorso verso la santità.
Il Signore ha permesso questo nella tua vita? E giustamente la domanda che ci si potrebbe fare a lei è perché su altri che noi conosciamo, e magari peggiori delle cose che hanno potuto combinare rispetto a quello che è accaduto a te, che chiaramente grazie a Dio è solo un tipo di peccato, perché chi se non succederebbe? E allora io rispondo, non da vescovo, rispondo da uno che si mette nelle panni di chi sta facendo il discernimento, è come se fosse accaduto a me. Perché a me il Signore mi può dare la possibilità di diventare santo.
E sempre Monsignor Gisana, lo abbiamo già sentito, si vantava di avere sempre saputo di abusi di preti nella sua diocesi e di aver fatto il possibile per offrire rifugio e sostegno a chi si trovava sotto accusa.
Io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori, e io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore.
Le parole del Papa sono arrivate mentre a Gela si prepara un nuovo processo per abusi commessi da un catechista della diocesi guidata da Monsignor Gisana. Ma soprattutto Bergoglio interviene con tutta la sua autorevolezza in un momento cruciale del processo che vede imputato padre Giuseppe Rugolo per abusi ai danni di Antonio Messina e altri ragazzi. Processo nel quale si è parlato molto del ruolo quantomeno ambiguo del vescovo. Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione. Un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turn e Giorgio Meletti. Chiedo a Federica Turn come si incastrano le parole del Papa nel calendario delle udienze del processo per violenza sessuale su minori, che era in quel momento iniziato già da parecchio, perché era iniziato il 7 ottobre del 2021, e che impatto possono avere avuto le parole del pontefice sul dibattimento.
È stato un vero colpo quella dichiarazione del Papa, che è arrivata il 6 novembre 2023, il giorno prima di un'udienza cruciale del processo Rugolo. Non un'udienza qualsiasi, ma l'udienza in cui si attendevano le requisitorie del pubblico ministero e delle parti civili, che poi sono slittate. Cosa è successo? Monsignor Gisana, il vicario della diocesi Don Nino Rivoli, accompagnavano Don Lino di Dio, parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi a Gela, che tra i suoi tanti incarichi ha anche quello di assistente spirituale spirituale della piccola casa della misericordia, che avrebbe fondato, a suo dire, su esplicita raccomandazione papale. Don Lino di Dio è anche un missionario della misericordia, cioè uno di quei 1071 sacerdoti nominati esclusivamente dal Papa, ai quali è data personalmente dal Pontefice la facoltà di perdonare i peccati del clero di competenza della sede apostolica, cioè della gerarchia vaticana. Un prete, quindi, che nella sua veste di missionario è già stato diverse volte in Vaticano e che forse ha avuto un ruolo nella decisione di Francesco di fare quella dichiarazione a favore di Gisana, proprio un giorno prima di un'udienza cruciale, appunto, di un caso di abuso sessuale. Certo, un'uscita, quella del Papa, che poteva essere interpretata come un suggerimento ai giudici e certamente suonata a sinistra alle parti civili coinvolte nel processo.
Antonio Messina è un altro dei protagonisti di questa storia. È il ragazzo di Enna che ha trovato la forza di denunciare per anni gli abusi subiti da Don Giuseppe Rugolo, prima al vescovo Gisana e poi, quando non è successo nulla e il tempo passava senza conseguenze, anche alla Procura della Repubblica. Quando Antonio ha letto delle dichiarazioni del Papa a sostegno del vescovo che per così tanti anni ha coperto il suo abusatore, ha perso la pazienza e a una TV locale ha commentato così.
Ha fatto male, ha creato qualche perplessità, dato che arrivano a poche ore dalla discussione delle parti civili e dalla requisitoria del PM, anche perché il registro comunicativo adoperato è noto in realtà alla diocesi, quindi io dubito in realtà che Papa Francesco conosca i fatti che sono oggetto tra l'altro del procedimento a carico di Giuseppe Rugolo.
Non è la prima volta che il Papa si comporta in questo modo, cioè che nel pieno delle polemiche per vicende di abusi manda messaggi di sostegno all'accusato. L'esempio più clamoroso risale al 6 giugno 2023, quando in un video ai fedeli brasiliani spiega l'amore di Maria per Gesù con un'analisi minuziosa di un mosaico incorniciato.
Vea bene ese quadrito. Es Jesús que está viniendo. Es Dios quien la plenitud de la ley en la mano. Pero es hombre y se tiene que agarrar del manto de la Virgen para no caerse. Y va bajando con las manos de la Virgen que hace de escalera. Esa es María la que nos trae a Jesús.
Quel mosaico è di Marco Rupnik, le cui opere adornano chiese in tutto il mondo e che è accusato di aver molestato sessualmente per 30 anni un notevole numero di religiose. Poche settimane dopo il video di Papa Francesco, Rupnik ha ricevuto il decreto di dimissione dalla Compagnia di Gesù, cioè viene cacciato dai gesuiti, lo stesso ordine a cui appartiene, guarda caso, anche il Papa. Quello di Rupnik è il caso di più alto profilo che è arrivato a lambire il pontefice, e quel video in Brasile è sembrato a tutti un messaggio di sostegno a un amico sotto accusa da tempo. Quel video però non è bastato a fermare l'inesorabile caduta di Rupnik. Il gesuita sloveno era una figura di rilievo mondiale e ormai coprire le sue malefatte era diventato impossibile, specie dopo le inchieste di Federica Turna che ha dato voce alle sue vittime.
I casi di Rugolo e Rupnik sono certamente diversi. Bisogna dire però che entrambi sono emersi grazie al coraggio delle vittime, che hanno denunciato gli abusatori alla stampa e, nel caso di Antonio Messina, anche all'autorità dello Stato, dopo essere state deluse dall'inerzia, per non dire dalla non volontà di procedere, della Chiesa. Queste denunce pubbliche delle persone offese hanno permesso che almeno si cominciasse un percorso di giustizia. Rupnik è stato espulso dalla Compagnia di Gesù e ora subirà un nuovo processo ecclesiastico. Rugolo è stato giudicato da un tribunale civile. Soprattutto la Chiesa è stata messa di fronte alle proprie responsabilità sugli abusi clericali, che di sua spontanea volontà, è chiaro, ormai la Chiesa non avrebbe denunciato niente.
Quindi sono due casi molto diversi, ma con alcuni tratti in comune. Ecco, ci sono altre analogie, andandoli a guardare più nel dettaglio, nel merito?
È interessante notare che entrambi i casi, in quello di Rugolo e in quello di Rupnik, si registrano questi interventi, per così dire, laterali di Papa Francesco, che sono una sorta di messaggio indiretto, un'indicazione che arriva a chi vuole intendere. Per spiegarci meglio, nel caso di Rupnik, quando la sorte del famoso artista è ancora in sospeso e già in diversi luoghi si parla di rimuovere le sue opere, il Papa non dice espressamente cosa pensa, però durante un videomessaggio di saluto a un congresso mariologico in Brasile descrive minuziosamente un quadro di Rupnik presente nella sua residenza a Santa Marta. Nel caso di Rugolo invece vediamo che elogia il suo vescovo, che ha più di un caso di abuso nella sua diocesi.
C'è un altro caso, finora passato abbastanza sotto silenzio, che chiama direttamente in causa il Papa argentino e, come vedremo tra poco, lo stesso vescovo di Piazza Armerina, cioè Rosario Gisana. Addirittura è proprio un precedente siciliano del caso Rugolo che lo stesso Monsignor Gisana citerà per spiegare il proprio comportamento e collegarlo ai suoi rapporti con il Papa. Gisana è però una figura molto meno visibile di Rupnik e il caso Rugolo è stato protetto da una spessa coltre di silenzio. Per complicare la vita ai media, anche il processo si è svolto a porte chiuse, ufficialmente per limitare l'esposizione della vittima, che invece, passate le prime udienze dedicate ai fatti più delicati, ha chiesto più volte, ma inutilmente, che il dibattimento venisse aperto al pubblico. Già nel 2018 il Papa si era premurato di andare a Piazza Armerina a dare tutto il suo sostegno a Monsignor Gisana. Era il 15 settembre e già da 3 anni Antonio Messina provava a ottenere una qualche reazione dal vescovo sul caso di padre Rugolo, dopo gli abusi che si erano consumati tra il 2009 e il 2013. Ma niente. Alcune parole del Papa, per quanto generiche, nel messaggio che ha dato a Piazza Armerina sembrano quasi dirette ad Antonio, una specie di invito a non dare troppo fastidio.
Ma tante volte io ho sentito qualche giovane che dice: no, io sì, di Dio mi fido, ma della Chiesa no. Ma perché? Ma perché sono mangiaprete. Ma tu sei mangiaprete, ma avvicinati al prete e digli: io di te non mi fido per questo, per questo, per questo. Avvicinati! Anche avvicinati al vescovo e dirgli in faccia: io della Chiesa non mi fido per questo, per questo, per questo. Questo è gioventù coraggiosa, ma sì, con la voglia di ascoltare la risposta.
Antonio Messina non è certo un mangiapreti, anzi, la sua fiducia nella Chiesa non vacilla neppure dopo gli abusi e dopo i tentativi, tutti falliti, di trovare ascolto e giustizia all'interno dell'istituzione. Pochi mesi dopo la visita del Papa, Antonio prova ancora a ottenere qualche sostegno, risposta, qualche garanzia da Monsignor Gisana, con una denuncia scritta degli abusi subiti da padre Rugolo. Ma come abbiamo raccontato nelle puntate precedenti di questo podcast, succede ben poco. Rugolo viene soltanto spostato a Ferrara, dove continua a occuparsi di giovanissimi, soggetti dell'età che avevano a Enna i diversi ragazzi, tra cui Antonio Messina, con cui Rugolo era solito lasciarsi andare a scherzi a sfondo sessuale, fare la doccia insieme e talvolta pure dormire nello stesso letto. Nel 2020 Antonio scrive direttamente al Papa per chiedere aiuto, anche se il Vaticano sapeva già tutto della sua vicenda, perché l'indagine interna, che in gergo si chiama indagine previa, innescata dalla denuncia al vescovo Gisana, era arrivata a Roma, alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ma il verdetto era stato che, al contrario di quanto ha sempre sostenuto Antonio Messina, gli abusi si erano consumati quando la vittima era minorenne, certo, ma Rugolo era soltanto un seminarista, non ancora ordinato prete. Dunque, non erano questioni di cui la Chiesa dovesse occuparsi, visto che si considera responsabile e competente soltanto per gli abusi dei preti. In quel momento, mentre con l'aiuto della giornalista Pier Elisa Rizzo, Antonio scrive a Papa Francesco, ancora non sa che Monsignor Gisana si considera un protetto del Santo Pontefice. Il rapporto tra Gisana e Francesco sembra cementato proprio da uno scambio di favori intorno a vicende di abusi. Il 28 gennaio 2019 i genitori di Antonio Messina incontrano il vescovo Gisana per un lungo colloquio che registrano di nascosto e che poi finisce agli atti del processo. Mentre parlano di tribunali ecclesiastici per indagare su vicende problematiche, Gisana si vanta del suo rapporto con il Papa e, ovviamente non sapendo di essere registrato, si spinge a spiegare di aver fatto su richiesta del Papa un'inchiesta interna su un sacerdote.
Io non ho fatto un nome di Papa, quindi capisco che cosa vuol dire. Il Papa è una piazza interna che mi ha voluto ringraziare per una situazione simile, ma che non riguarda però il coso, riguarda una situazione tutta sua. E ci sono provato così per caso, in verità, e quindi ho dovuto fare il giudice con me. Di questa cosa, per cui conosco che cosa consiste.
Tirando questo filo, questa vicenda strana, di questo inestricabile intreccio di parole in libertà e inspiegabili reticenze, prende forma una storia assai significativa che vale la pena ricostruire. Il Papa nel 2018 va apposta a Piazza Armerina per ringraziare Gisana per ciò che ha fatto per lui, per una situazione tutta sua. Queste sono le parole del vescovo Gisana. E allora qual è questa situazione? Accade che a febbraio del 2017 il Papa accetti di nominare vescovo ausiliario di Palermo un frate cappuccino di Ragusa, Giovanni Salonia. La sua designazione è chiesta con insistenza dal vescovo titolare di Palermo, Corrado l'Orefice. Il Papa accontenta l'Orefice, anche se non mancano dubbi sulla scelta di un frate cappuccino già settantenne. Salonia però è una figura carismatica, insegna ed è psicoterapeuta. Non appena esce la notizia della designazione, una suora scrive al Papa di essere stata per anni l'amante di Salonia. Bergoglio a questo punto consiglia vivamente a Salonia di rinunciare alla nomina. È lo stesso accusato a raccontarlo ai magistrati che indagano su di lui per l'accusa di violenza sessuale presentata da un'altra suora. Salonia dice che Bergoglio lo chiama nella sua residenza, Santa Marta, e gli dice «Devi rinunciare perché ti massacrano». Papa Francesco si riferisce ai mass media, che però, sarà lo stesso Bergoglio a farlo capire, vengono normalmente innescati dall'abitudine del clero di coltivare guerre intestine a base di accuse e calunnie. Lo dice proprio Bergoglio poche settimane dopo l'incontro con Salonia, che in un incontro pubblico a Genova descrive in questo modo la vita sociale dei confratelli.
Io vi dirò una cosa, ho pensato tre volte se posso dirla o no, sì, la posso dire. Non so se devo dirla, ma la posso dire. Dalle volte, voi sapete che per fare una nomina di vescovo si chiedono informazioni ai sacerdoti, anche ai fedeli, alle consacrate su questo sacerdote, e si dice lì quello che manda il nunzio, questo è segreto, non può dirlo a nessuno, ma questo sacerdote è un possibile candidato a diventare vescovo, e si chiedono informazioni, no? Alcune volte si trovano vere calunnie o opinioni che senza essere calunnie gravi svalutano la persona del prete, e si capisce subito che dietro c'è competenza, gelosia, invidia. Quando non c'è fratellanza sacerdotale c'è, è dura la parola, c'è tradimento, si tradisce il fratello, si vende il fratello per andare io giù, si spella il fratello. Pensate voi, fate un esame di coscienza su questo, vi chiedo, quante volte ho parlato bene o ascoltato bene in una riunione fratelli sacerdoti che la pensano diverso o che non mi piacciono? Quante volte appena hanno incominciato a parlare ho chiuso le orecchie, e quante volte li ho criticato, spiumato, spellato di nascosto. Il nemico grande contro la fratellanza sacerdotale è questo: la mormorazione per invidie, le gelosie, o perché non mi cade bene o così, o perché la pensa in un'altra maniera.
Su questo modo di comunicare del Papa è molto netta Anne Barrett Doyle, attivista americana impegnata nella difesa delle vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. Ecco che cosa ha detto a Federica Turn.
What animates Pope Francis is the topic of gossip. That is when he speaks angrily. And he consistently speaks out in defense of the accused. He protects the accused. He sees victims as bearers of gossip.
Papa Francesco, dice Anne Barrett Doyle, si accende sul tema del gossip, ed è quando parla con tono arrabbiato. Si espone in difesa degli accusati, li protegge, mentre vede le vittime come propalatori di pettegolezzi. Dice Anne Barrett Doyle che lei è giunta a questa conclusione dopo 10 anni di studio del problema. D'altra parte, non si può non vedere che lo scandalo di Salonia è cavalcato dalle correnti tradizionaliste della Chiesa che si oppongono a Bergoglio. È una nomina imbarazzante per il Papa, anche perché l'esuberanza sessuale del frate di Ragusa non sembra un segreto per nessuno nella Chiesa. Lui stesso, interrogato dai magistrati di Roma perché è indagato per violenza sessuale, respinge le accuse della suora, suo paziente per anni, che lo accusa, ma ammette senza difficoltà di aver avuto una relazione sentimentale e anche sessuale durata anni con un'altra suora. L'inchiesta finirà in nulla perché la denuncia, secondo i giudici, è stata presentata troppi anni di distanza dal fatto. Ma è lo stesso Salonia, fine teologo, a spiegare agli esterrefatti magistrati che per un sacerdote la relazione sessuale con una suora non sarebbe un peccato tale da compromettere la sua nomina a vescovo. Dice proprio così: il problema per la nomina dei vescovi non è la fragilità, perché può succedere. E poi spiega la differenza tra reato e peccato. Una relazione sessuale tra un prete e una suora non è un reato, è un peccato. Il pubblico ministero non crede alle sue orecchie. Beh, è il minimo che fosse considerata un peccato, dice. Il sacerdote Giovanni Salonia conferma che, però, non c'è reato, perché nel caso specifico la suora era consenziente, anzi specifica il prete indagato, cito tra virgolette, non solo consenziente, ma lei era provocante. Ho le lettere io che lei, puntini puntini. Secondo Salonia, le accuse contro di lui nascono dentro la chiesa. Questa suora che ha avuto con lui una relazione moltissimi anni fa, dice l'indagato, è curata da una psicoterapeuta che è la moglie di Mario Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, arcinemico di Bergoglio, che a dicembre 2023 è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere dal Tribunale Vaticano per peculato e abuso d'ufficio. Insomma, la comunità ecclesiastica si autorappresenta dal discorso di Bergoglio a Genova alla deposizione di Salonia come un covo di vipere in cui i peccati sessuali, veniali o mortali che siano, vengono usati per farsi la guerra in caso di gelosia o rivalità personale o di potere. Fatto sta che nel 2017 Bergoglio forma una commissione presieduta dal nostro Monsignor Rosario Gisana, il vescovo di Piazza Armerina di cui parliamo in questo podcast, per vagliare le accuse contro Salonia. La conclusione di Gisana è che le testimonianze delle suore che dicono di aver subito violenza sessuale da Salonia sono, e qui cito proprio tra virgolette perché sono le parole sue, un emotivo florilegio di pettegolezzi e calunnie. Nel limbo dell'emotivo florilegio di pettegolezzi e calunnie finisce anche la relazione sessuale con la suora che Salonia ammette con i magistrati di Roma. Gisana cancella perfino il peccato di fragilità che Salonia liquida come una cosa non grave. Ed è di questo colpo di spugna che Bergoglio è grato a Gisana. Almeno questo è ciò che il vescovo di Piazza Armerina ritiene, visto che se ne vanta con i genitori di Antonio Messina che a lui si sono rivolti per chiedere giustizia. Questo precedente, il caso Salonia, aiuta a capire quale modello procedurale ha in mente Monsignor Gisana quando deve affrontare il caso della violenza su minore di cui è accusato il suo sacerdote Don Giuseppe Rugolo. Il modello, cioè l'insegnamento che gli viene dall'alto, dal massimo vertice della Chiesa, è quello che poi lui stesso rivendicherà con Rugolo in un altro colloquio: insabbiare, nascondere, salvare le apparenze. Quando Gisana parla della vicenda che lo ha visto protagonista, i genitori di Antonio Messina non capiscono dove andrà a parare. Capiscono un'altra cosa. Saltano sulla sedia all'ipotesi che il caso di Antonio possa arrivare direttamente al Papa. In quella fase sperano ancora in una soluzione discreta e interna, una punizione per il prete abusatore che metta al riparo altri bambini e che dia un senso di giustizia, ma senza esporre Antonio allo stress di una gestione pubblica del suo caso. Gisana le rassicura che il Papa si occupa soltanto dei casi più gravi, cioè quando ci sono di mezzo i vescovi.
Questo c'è il rischio che va a finire anche sul tavolo del Papa, questa non ci sono
presupposti. Se fosse vescovo, ma sono i problemi. Ma lei prende visione del fatto che il Papa dovrebbe nel mondo, quindi è la congregazione per la fede che tiene questi fascicoli, a meno che...
le cose più grave probabilmente.
E quindi lui rischia la scomunica, la sentenza. Cioè, voglio dire, quando noi parliamo di processo penale, vuol dire propriamente questo, cioè che il Rugolo verrebbe scomunicato la sentenza. La scomunica, la sentenza e poi di conseguenza la dimissione del sacerdozio. Questo non è che si dimette dal sacerdozio così, non viene scomunicato. E perché viene scomunicato? Perché si riconosce che avrebbe dovuto, non avrebbe dovuto. Quindi questa è la cosa. Allora, in questo caso, quando va dal Papa, quando certe pene lo riguardano direttamente. Il caso di McCarrick, che è stato dimesso, gli è stato tolto il cardinalato ed è stato dimesso da vescovo.
Il riferimento è al cardinale americano Theodore McCarrick, che viene ridotto allo stato laicale nel 2019 dopo anni di inchieste giornalistiche e interne al Vaticano sugli abusi sessuali commessi e sui soldi versati per comprare il silenzio delle vittime. Gisana minimizza la vicenda di Antonio Messina e padre Rugolo, non è cosa degna di arrivare fino al Santo Padre, che si occupa appunto soltanto degli abusi commessi direttamente dai vescovi e di cose ben più serie. Però, in questa storia, il Papa, proprio lui in prima persona, è sempre in mezzo. Poche settimane dopo che Antonio Messina ha deciso di scrivere direttamente a Francesco per denunciare il suo caso, l'allora prefetto per la dottrina per il clero, il cardinale Beniamino Stella, scrive al vescovo Gisana per chiedere chiarimenti. La missiva del 19 dicembre 2020 ha l'intestazione riservata personale. Stella fa capire a Gisana che la situazione è delicata. Cito dal documento. Questa congregazione è a conoscenza che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato la sua non competenza, in quanto i possibili abusi su minori sarebbero stati commessi quando il sacerdote in parola era ancora un seminarista e l'accusatore un minorenne, dunque una fattispecie non giudicabile dal foro canonico. Questa è la citazione. Il cardinale Stella invita però Gisana a non considerare completamente chiusa la vicenda, perché secondo la vittima, cioè Antonio Messina, il comportamento non adeguato del reverendo Rugolo, queste le parole nella lettera, si sarebbe protratto dopo aver ricevuto gli ordini sacri, periodo in cui il denunciante era già divenuto maggiorenne. Come Vostra Eccellenza certamente comprenderà, questi temi meritano attenzione al fine di evitare nuovi scandali, ma è troppo tardi per coprire tutto. Due giorni prima della lettera del cardinale Stella a Gisana, il 17 dicembre, Antonio Messina ha perso ogni fiducia nella capacità della Chiesa di gestire il suo caso e si è rivolto alla giustizia ordinaria, con una denuncia in procura. E così, all'inizio dell'anno nuovo, il 2021, inizia a circolare la notizia di un prete di Enna accusato di abusi. Solo allora, esattamente il 18 gennaio, proprio quando escono sui media le prime notizie, il vescovo Gisana risponde al cardinale Stella con una lettera nella quale trasmette amarezza e costernazione, cito dal testo. È una lettera sulla difensiva, Gisana ormai è preoccupato e cerca di giustificare il suo operato, ma così si trova costretto ad ammettere di sapere degli abusi segnalati da Antonio già dall'ormai lontano 2016. Il messaggio del cardinale Stella era chiaro, anche se fosse corretta la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede e quindi anche se Rugolo avesse commesso quegli abusi soltanto da seminarista, il caso può comunque deflagrare. Ma Gisana, invece di applicare quel supplemento di indagini che il cardinale sollecita, si consulta proprio con l'accusato, cioè con padre Rugolo, che a sua volta è molto preoccupato di un intervento diretto del Papa.
Ma è vero che lei ha ricevuto una telefonata del Papa? Perché dicono questo i giornali?
No.
Dicono
no,
che il vescovo ha ricevuto una telefonata del Papa. Se lei legge le notizie.
Sì, sì. No, io invece ho ricevuto una lettera dalla Congregazione per il Clero, dove mi chiedono gli accertamenti di quello che abbiamo fatto e lo stavo preparando.
Il Vaticano, insomma, prende la questione più sul serio del vescovo di Piazza Armerina. Passano pochi giorni e il cardinale Stella risponde a Gisana e alla sua richiesta di consigli. Il cardinale chiede a Gisana tre cose: tenere Rugolo nel suo esilio dorato di Ferrara, non farlo tornare a Enna, chiedere al vescovo di Ferrara Giancarlo Perego una relazione scritta su come si comporta Rugolo a Ferrara e poi capire se è stata presentata davvero una denuncia all'autorità giudiziaria da parte di Antonio Messina. Il 31 gennaio Gisana risponde al cardinale che non ha alcuna intenzione di avviare una indagine amministrativa aggiuntiva per non interferire con le indagini della procura, anche se non c'è ovviamente alcun legame tra le cose e se Gisana avesse voluto avrebbe tranquillamente potuto approfondire meglio il caso di Rugolo. Passano ancora un paio di mesi e a marzo anche il vescovo Gisana viene convocato dalla procura che indaga sul caso di Messina e di Rugolo. Il vescovo è nervoso, chiede consigli in giro, chiama un vescovo di cui si fida, un certo Paolo.
Ma io lì che cosa dovrò dire poi da un punto di vista? Perché
molto generico, assolutamente molto generico, dice ma sa, dice io ho i tanti che so e che dico ma quelli che non so.
Ed è il fatto di aver avuto anche sotto forma di confessione di una persona, io devo dirlo oppure lo lascio?
No, naturalmente non puoi dirlo.
Se poi questo dovesse, nei vari passaggi, dovesse essere...
Lui può dire quello che vuole, io professionalmente, come sacerdote, sì, non posso dire quello. Chi dice le cose può dire quello che vuole, è libero. Ma io come sacerdote professionalmente non posso essere interrogato su questi argomenti che non so di scienza comunicabile, come si dice in questi casi. di solito sono rispettosi di questo aspetto, perché sono professionali.
Adesso telefono all'avvocato.
L'uomo che consiglia al vescovo Gisana di trincerarsi dietro il segreto professionale è un suo amico e collega, Monsignor Paolo De Nicolò, reggente emerito della Casa Pontificia, che nel 2014 ha spinto affinché Gisana fosse nominato vescovo di Piazza Armerina. Federica Turna lo ha chiamato per saperne di più, ma la conversazione non è andata come previsto.
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, Monsignor Paolo De Nicolò?
Sì, che parla.
Buonasera, sono Federica Turno, sono una giornalista. Mi sto occupando per un progetto multimediale del processo al sacerdote Don Giuseppe Rugolo.
È la prima volta che sento questo cognome, mi dispiace, non lo conosco.
E sulla vicinanza con Monsignor Gisana?
No, non conosco, non sono in quel giro lì, non l'ho mai sentito nominare.
Neanche Gisana?
È la prima volta.
Va bene, la ringrazio allora, mi scusi. Il disturbo, buonasera.
Se Simon Pietro ha negato ben 3 volte di conoscere Gesù nella sua ora più buia, non c'è da stupirsi se anche Monsignor De Nicolò dica di non conoscere Rosario Gisana, perché in tutti i momenti difficili la vicenda della remota Enna incrocia il Vaticano e il Papa in prima persona. Dunque, questa vicenda fa paura a tanti. Il 18 novembre 2021 Monsignor Gisana va a Roma in udienza da Papa Francesco. Non viene divulgato il motivo, ma il nome di Gisana è l'ultimo di una giornata piena di incontri per il pontefice, che inizia con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e passa per la scrittrice Susanna Tamaro. Come mai Gisana va dal Papa proprio il 18 novembre 2021? Non lo sappiamo, ma giusto 6 giorni prima Ragusa News aveva dato conto per la prima volta delle intercettazioni telefoniche nelle quali Gisana, mentre lamentava di dover fronteggiare la richiesta di giustizia di una vittima di abusi, si vantava di aver insabbiato tutto nel caso Rugolo.
Ma che devo fare? Io non posso più!
E usaccio, cioè mio, però in questo momento non so neanche io che cosa si deve fare. L'unica cosa è pregare il Signore che freni questo impeto demoniaco, e speriamo che il Signore ci aiuti, basta. Perché qua ora il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia.
C'è sempre il Vaticano in questa vicenda, ma non c'è mai la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, che è il coordinamento dei vescovi al quale, in teoria, risponde Monsignor Gisana. Le autorità ecclesiastiche più alte si muovono perché hanno capito, a differenza di Gisana, che il caso Messina può diventare un grosso problema. Ma i vescovi dove sono? Alla sua prima conferenza stampa da nuovo presidente della CEI a maggio del 2022, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha annunciato un report sugli abusi nella Chiesa e ha dato appuntamento 6 mesi dopo.
Il primo problema è il dolore delle vittime, e non a caso ci siamo dati come così, quasi come proprio per onorare, diciamo così, e per la nostra richiesta, che è sempre delle vittime, di dare alcune, in particolare un report degli abusi dell'inchiesta, diciamo, sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso proprio il 18 novembre, diciamo così, davanti a tanta sofferenza lo dobbiamo.
Zuppi è un cardinale, è uno degli uomini di fiducia del Papa, tanto che alcuni lo considerano un potenziale successore. È a lui che il Papa ha chiesto addirittura di provare a mediare una tregua tra Russia e Ucraina. Ed è Bergoglio che lo ha voluto alla testa della CEI. Quando si insedia, Zuppi mette la questione degli abusi al primo posto. Sa che Papa Bergoglio è accreditato di avere una linea più dura rispetto ai suoi predecessori e quindi molti si aspettano da Zuppi una svolta decisa. Ma a novembre 2022, giusto un anno dopo l'udienza di Gisana dal Papa, il risultato è deludente. I dati sono pochi e confusi. Su 226 diocesi italiane, soltanto 158 hanno risposto a un questionario. Tra i 68 vescovi, quasi un quarto del totale, che hanno ritenuto opportuno ignorare le richieste e le informazioni della CEI sugli abusi denunciati e commessi nella propria giurisdizione, c'è anche Monsignor Rosario Gisana. D'accordo, non è sorprendente, eppure che credibilità può avere un report sugli abusi nella Chiesa italiana che non considera una diocesi dove, per ammissione del vescovo stesso, ci sono stati per anni casi di abusi? Qualche mese dopo quel report ho avuto l'opportunità di rivolgere alcune domande dirette al Cardinale Zuppi sull'approccio della sua CEI alle vicende di abusi. Era alla festa del quotidiano Domani che allora dirigevo.
Cioè, i primi che hanno consapevolezza, poi siamo quelli che siamo chiaramente, ma insomma, e che abbiamo interesse a contrastare, che ci auguriamo che sia di tutti, lo dico non perché ci auguriamo che sia di tutti, perché
questo è sicuramente interesse di tutti.
E io allora vorrei che il domani faccia lo stesso per il 95% degli abusi che ci sono in Italia. Scusa se sono franco.
Però è un po' diverso questo. No, questa non so che è una discussione. Guarda, è già una posizione un po' difensiva questa, di dire lo fanno anche gli altri.
No, io casomai dico, perché altrimenti a qualcuno viene un po' dubbio, dice, oh, ma che ce l'hanno con noi? Io adesso voglio dire, perché dopodiché noi, io lo so che sbaglio a fare questo discorso.
Ce l'abbiamo con tutti, ma voi avete una responsabilità doppia.
Non lo metto in dubbio. Ammazza se la scuola non ha la stessa responsabilità, se la famiglia non ha la stessa responsabilità. Perché passare per la manica di mascalzoni o essere la manica di mascalzoni è la prima cosa che non accettiamo. È il rigore con cui Papa Benedetto prima e Papa Francesco dopo, per usare gli ultimi due, hanno affrontato seriamente il tema.
La linea difensiva del lo fanno anche gli altri è un po' fragile e certo non appaga le vittime che chiedono giustizia. Ho provato a insistere con Zuppi e a chiedergli conto del suo ruolo di capo dei vescovi.
Cioè veramente voi vi sentite, come dire, ingiustamente sotto accusa da questo punto di vista?
Assolutamente.
Nel senso che la differenza rispetto ad altri pezzi di società è che la Chiesa ha una gerarchia, cioè ha delle persone che possono intervenire. Cioè quello che scandalizza in senso, diciamo, evangelico degli abusi nella Chiesa non è solo il fatto che ci siano soggetti che commettono abusi che sono in tutti i pezzi della società, ma che questi non siano, come dire, trattati come corpi estranei da espellere, ma ci sono troppe storie in cui sono trattati come, diciamo, un problema morale invece che un problema criminale.
Dunque, la presa di coscienza di Papa Benedetto e di Papa Francesco non è assolutamente il confronto. Per cui
Papa Benedetto ci ha perso un pezzo di papato col fatto di aver affrontato questo, no? Cioè è stata una delle cose grosse del suo papato.
Sì, ma non direi, anzi, l'ha affrontato con molto rigore ed ha messo in piedi. Il primo caso fu quello della Chiesa in Irlanda, e se qualcuno forse se lo ricorda, fu rigorosissimo. Che cosa dobbiamo fare? A novembre abbiamo riportare, diciamo così, i nostri report. Uno di quelli più interessanti e più importanti è quello del numero di reati e soprattutto del tipo di reati. Noi abbiamo detto che lo facciamo negli ultimi 20 anni, cioè da quando abbiamo i dati su cui lavorare. Altrimenti il rischio è di avere delle proiezioni oppure di cogliere alcuni casi e non avere una fotografia totale.
Con una sincerità apprezzabile ma anche un po' sorprendente, Zuppi anche ha raccontato la sua esperienza personale e ha spiegato che da vescovo si è trovato in situazioni analoghe a quelle che abbiamo raccontato di Monsignor Gisana. Ha ricevuto delle vittime che hanno raccontato di abusi, ma lui, Monsignor Zuppi, poi non ha riferito tutto all'autorità giudiziaria, perché per la legge italiana non è obbligato a farlo e, d'altra parte, dice lui, neppure la vittima chiedeva di andare in quella direzione.
Per esempio, in alcuni casi c'è sempre anche l'idea, io per esempio, di non andare al penale. A me personalmente è capitato due volte.
Cioè due volte in cui ha dovuto gestire...
Di persone che mi hanno fatto segnalato delle cose, ho detto, tu devi andare al penale, devi andare al commissariato. No.
E non ci poteva andare lei? Cioè no. Non ci può andare il vescovo in quel caso?
Se la persona non vuole... No, lo faccio firmare, che non vuole che, questo perché non vuole che poi un domani dica no, ma veramente non me l'ha detto, no.
Però poi a quel punto l'onere passa al vescovo che deve dire cosa faccio col prete che è stato accusato.
Certo.
Quindi è complicato.
Questo no, perché questo, nonostante quello che uno può pensare, c'è una giustizia, ci sono i tribunali e funzionano.
Quelli interni.
Dire che sono conniventi, no.
Nei mesi successivi Federica Turno ha continuato a seguire l'attività della CEI fino al nuovo report sugli abusi, presentato a novembre 2023. Un report che però ha più o meno gli stessi problemi del primo, quello dell'anno precedente.
Il report presentato lo scorso 16 novembre portava a termine quello dell'anno precedente sui servizi diocesani per la tutela dei minori. Però, a leggerlo con attenzione, vediamo che i dati sono confusi e contraddittori. Perché se è vero che nel 2022 è cresciuto nel complesso il numero di chi ha contattato i centri d'ascolto diocesani rispetto al biennio 2020-2021, per più dell'80% dei casi si tratta di una semplice richiesta di informazione. Cala quindi il numero degli abusatori presunti e soprattutto più del 60% delle diocesi non ha ricevuto un solo contatto. Un rapporto, quindi quello della CEI, che lungi dall'esporre la realtà degli abusi nella Chiesa italiana, mostra in realtà soltanto il fallimento dei centri d'ascolto diocesani. La gente non ci va, nonostante siano triplicati gli incontri formativi sulle buone prassi in parrocchia o sull'ascolto delle testimonianze. Inoltre, non sappiamo ancora nulla dei 613 faldoni depositati al Dicastero per la Dottrina della Fede sui casi di abuso. E i numeri dei presunti abusatori rintracciati da questa indagine interna della CEI, che non ha voluto affidarsi a un'inchiesta indipendente, sono quindi del tutto inaffidabili.
Alla conferenza stampa di presentazione del report, però, Federica Turno è riuscita a fare una domanda a Zuppi sul caso di Monsignor Gisana e Giuseppe Rugolo.
Sempre nell'ultima conferenza stampa, quella dell'anno scorso, del 18 novembre, Monsignor Ghizzoni aveva parlato esplicitamente dei vescovi che insabbiano, insomma, dei vescovi che potrebbero aver insabbiato dei casi di pedofilia, e aveva detto verranno presi provvedimenti nei confronti di questi inadempienti. Quindi si parlava di uno stato, insomma, anche questo, di una questione in corso. Volevo capire se erano emersi dei casi, che cosa era stato fatto. Grazie.
Sono molto chiari i provvedimenti della Santa Sede, io credo che non ci sia bisogno, li conoscete benissimo anche voi. Qualora, come dice Vosestis, questo motoproprio che ha un valore fortissimo, qualora ci fossero dei comportamenti da parte di autorità apicali, che possono essere vescovi o altri, superiori e così via, questi comportamenti, c'è tutta una procedura, vanno segnalati alla Santa Sede e vengono perseguiti direttamente dalla Santa Sede, non è la conferenza episcopale di luogo, ma è direttamente la Santa Sede che se ne occupa.
Quindi la CEI, che pure è il coordinamento dei vescovi italiani, dice che le decisioni ultime sulla vicenda di abusi e sul ruolo dei vescovi vengono prese direttamente dal Vaticano e dal Papa. E il Vaticano prende seriamente la cosa? Non sembra di questa opinione il gesuita Hans Zöllner, che il 14 marzo 2023, dopo 9 anni difficili, si è dimesso dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Federica Turn ha incontrato padre Zöllner.
Che idea si è fatto di questo report che ha fatto la CEI, insomma la prima parte che è stata presentata lo scorso novembre?
Io penso che sia il primo passo, perché come abbiamo visto in altri paesi, questo non basterà, né in termini del tempo che viene considerato, né in termini anche della trasparenza, del metodo, dell'ampiezza, della considerazione e certamente della indipendenza delle persone coinvolte nel condurre e produrre il rapporto.
Un po' in tutto il mondo la Chiesa Cattolica sta finalmente facendo i conti con decenni di abusi e insabbiamenti. Dove ci sono indagini indipendenti come in Francia, i risultati sono sconvolgenti, al punto che ne viene messa in discussione l'affidabilità. In Italia invece i vescovi e la CEI continuano a pretendere di fare da soli, e fanno da soli, e così non esce nulla. Federica Turn ha chiesto un parere e un'analisi a padre Lorenzo Prezzi, che è il direttore di Settimana News, un sito di informazioni religiose ma non solo, e che è da anni un attento osservatore di queste vicende. Con padre Prezzi, Federica Turn ha cercato di capire le specificità del caso italiano.
La questione della commissione nasce appunto su due fronti, o interna alla Chiesa o esterna alla Chiesa. La denuncia sugli abusi nella Chiesa Cattolica negli Stati Uniti ha visto, non nell'inizio il caso Boston, ma successivamente, per esempio la Pennsylvania, ha visto il protagonismo delle amministrazioni pubbliche. Ugualmente in Australia è partita questa inchiesta molto radicale, molto forte, di una commissione reale. Così in Irlanda ci sono stati vari indagini e vari rapporti di carattere pubblico prima che questi entrassero a sollecitare una risposta ecclesiale. Così appunto il caso spagnolo, dove una struttura dello Stato come il difensore del popolo si è incaricato di fare questa indagine. Naturalmente naturalmente ci sono anche i casi diversi, quando cioè l'indagine parte su responsabilità dei vescovi, è il caso della Germania che si è poi moltiplicata la responsabilità a partire dalle singole diocesi, e questo lavoro di scavo non è ancora finito. Così è per la Francia, appunto, perché lì i vescovi hanno dato carta bianca a questa commissione, la SIASE, e hanno atteso i risultati prima di rimetterci mano, diciamo, di rimetterci attenzione. Ma così è anche per il caso portoghese e così, per esempio, più recentemente il caso svizzero.
Non è mai successo che queste indagini siano partite dalla Chiesa senza, diciamo, uno stimolo da parte delle vittime, denunce oppure da inchieste giornalistiche?
Da quanto ne so io, non è mai successo che sia stato un motto interno autonomo della Chiesa in merito.
Parliamo dell'insabbiamento da parte delle autorità ecclesiastiche. Queste indagini hanno anche rivelato non soltanto, diciamo, un numero di abusatori molto alto, ma anche il fatto che le autorità ecclesiastiche erano per lo più a conoscenza di questi abusi. In Germania in particolare questo ha toccato anche delle personalità eminenti, è arrivata addirittura a toccare Ratzinger. Cosa si può dire rispetto a questo? Che differenza c'è rispetto all'Italia, dove ancora non abbiamo notizie di un vescovo che sia stato incriminato per copertura o insabbiamento?
Diciamo fino agli anni 70, sostanzialmente, una disattenzione nei confronti degli abusi, in particolare sui minori, era larghissimamente condivisa, un po' in tutte. Solo dopo gli anni 70, nei contesti sia della riflessione psicanalitica, psicologica ed educativa, è progressivamente emersa la drammaticità dell'abuso sessuale. E negli anni 90 ha cominciato questa consapevolezza a diventare una consapevolezza pubblica, popolare persino, e soprattutto di carattere politico. Lì sono incominciate le legislazioni che hanno fortemente censurato gli abusi sui minori. Per contrasto si può dire che ci sono una serie di società e di culture in cui la dimensione della gravità dell'abuso non è percepita. Dunque questa dimensione del silenzio, sì, questa è una forma sistematica che è legata, secondo me, ad un ritardo di consapevolezza, un ritardo di cultura. Purtroppo nella Chiesa Cattolica, a partire dalla fine degli anni 70, non c'è più stata una indagine di teologia morale creativa. Cominciarono alla fine degli anni 70 una serie di censure che di fatto chiusero quella possibilità di seguire la riflessione complessiva delle società occidentali anche su questo terreno.
C'è nella Chiesa Cattolica Italiana una sistematica dimensione del silenzio, un ritardo di consapevolezza e di cultura. Le parole di padre Lorenzo Prezzi descrivono perfettamente il contesto in cui si è svolto il processo a padre Rugolo che vi abbiamo raccontato. La Chiesa ha assunto un atteggiamento protettivo verso il sacerdote abusatore e ostile verso la vittima che lo ha denunciato, cioè Antonio Messina, accusato dal vescovo Rosario Gisana, sì, lo stesso vescovo a cui si era rivolto per chiedere giustizia, di essere animato addirittura da un impeto demoniaco. Per questo la sentenza che il 5 marzo 2024 ha riconosciuto colpevole Rugolo non mette la parola fine alla storia che vi abbiamo raccontato. Al contrario, ne costituisce soltanto una svolta. Condannato Rugolo a 4 anni e 6 mesi, tocca adesso a Gisana salire sul banco degli imputati, non in un tribunale dello Stato italiano, ma in una sorta di tribunale popolare spontaneo a cui cominciano a guardare molti fedeli della diocesi. In primo grado Giuseppe Rugolo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale e tentata violenza sessuale a danno di Messina e di altri due ragazzi, pur riconoscendogli il dispositivo del tribunale di Enna la prescrizione per i primi 2 anni di violenze su Messina. In più Rugolo ha avuto l'interdizione perpetua dall'insegnamento e da ogni ufficio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Queste le parole nella sentenza. La cosa più significativa però è che la curia vescovile della diocesi di Piazza Armerina, cito sempre dalla sentenza, è stata condannata come responsabile civile a pagare in solido con il condannato Rugolo il risarcimento danni e le spese legali ad Antonio Messina, ai suoi genitori e alla rete L'Abuso e all'associazione Cotulevi. Federica Turno ha chiesto all'avvocato di parte civile Leanna Parasiliti il significato di questa decisione.
Mi spiega cosa significa la responsabilità civile della curia, cioè che cosa è stata riconosciuta con questo dato?
È stata riconosciuta la messa a vigilanza da parte della diocesi sotto il profilo civilistico e io voglio aggiungere la copertura del sistema.
È proprio dal dispositivo della sentenza dunque che emerge la responsabilità della Chiesa che conosce i comportamenti inappropriati o addirittura criminali di un suo sacerdote e non solo non fa niente per fermarlo, ma si prodiga per proteggerlo dopo che una delle sue vittime lo ha denunciato. Così per Antonio Messina e per i suoi genitori che si sono rivolti in prima istanza con fiducia al loro vescovo per chiedere giustizia, Gisana ha apparecchiato anni di ritardi e umiliazioni fino a costringerli a rivolgersi alla magistratura. E questo è il primo pensiero che Antonio ha consegnato a Federica Turn pochi minuti dopo la lettura della sentenza.
Sono stati 4 anni in cui ho visto veramente di tutto e i condizionamenti sono stati molteplici da tutte le parti, perché ci sono stati numerosissimi tentativi di cercare sicuramente di tutelare il vescovo Gisana, di tutelare i sacerdoti che sono stati coinvolti e quindi attraverso questi atteggiamenti di tutelare lo stesso sacerdote che io ho denunciato.
Da tutto quello che vi abbiamo raccontato si capisce che il caso Rugolo chiama in causa tutta la Chiesa, a cominciare dalle distrazioni della conferenza episcopale fino allo stesso Papa Francesco, che abbiamo visto pronto più a tutelare la reputazione di Gisana che a difendere i fedeli più giovani dagli assalti sessuali del clero. C'è un punto che però non riguarda solo i cattolici, ma tutti i cittadini. La Chiesa, considerando l'abuso sessuale commesso dai suoi sacerdoti solo un peccato e praticamente mai un reato, si pone oggettivamente e talvolta soggettivamente come un ostacolo alla giustizia. O quantomeno si rifiuta di dare il suo contributo di verità alla giustizia terrena, mostrandosi interessata solo a quella che definisce come divina, che poi è quella che il clero amministra al suo interno e che vede i preti sempre assolti. La Chiesa ignora così l'insegnamento evangelico e si rifiuta ostinatamente di dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa è la ragione profonda per cui la storia che vi abbiamo raccontato richiama l'interesse anche dei non credenti e li scandalizza. Ma il primo impatto diretto della sentenza Rugolo è sulla Chiesa di Enna, come ha spiegato Antonio Messina a Federica Turna.
Sicuramente si è dato un segnale forte ad una comunità che fino a ieri, in parte, ha cercato di insinuare il dubbio su questi fatti, perché la città si è divisa. Poi in realtà vedere in aula tanti cittadini, tante persone che sono venute lì, chi mi conosceva, chi non, persone che non sapevo assolutamente chi fossero e che hanno voluto dare con la loro presenza una testimonianza di vicinanza, credo che sia un segnale di cambiamento importante. Io questo è quello che auguro poi alla città in cui vivo.
Subito dopo la sentenza, Antonio Messina ha inviato al Papa un plico con tutti gli atti del processo. Il pacco contiene anche le imbarazzanti intercettazioni di Gisana, quelle in cui confessa di aver tentato di insabbiare il caso Rugolo e quelle in cui si vanta di avere la protezione del Papa, al quale, come vi abbiamo raccontato, aveva fatto un favore. La prossima mossa tocca adesso a Papa Francesco. Da lui i fedeli di Enna, che non si fidano più del loro vescovo, aspettano una parola di verità. Si chiude qui con questo 7° episodio il podcast La Confessione, ma non finisce il lavoro per chiedere giustizia dentro la Chiesa e per chiedere che il potere, in tutte le sue forme, in quella ecclesiastica ma non soltanto, risponda degli abusi che commette. Lo dobbiamo alle vittime, ma lo dobbiamo anche a tutti noi, come cittadini, credenti o non credenti. Il nostro lavoro, quindi, proseguirà, il mio, quello di Giorgio Meletti e soprattutto quello di Federica Turna, che da anni indaga su questi temi e purtroppo di storie da raccontare ce ne sono ancora tante. Magari riparleremo presto in un altro podcast. La Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate, disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa. Consulenza musicale e sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunto.